Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Mondadori nel 2024, Russia. Storia di un impero eurasiatico di Aldo Ferrari. È un saggio storico-politico che interpreta la vicenda russa oltre la consueta alternativa fra Europa e Asia. L'autore, studioso di Russia, Caucaso e Asia centrale, propone di considerare il paese come una formazione imperiale eurasiatica vastissima, multietnica e dotata di una propria continuità istituzionale e geopolitica. Il libro non nega l'intensità dei rapporti russi con l'Occidente, ma contesta che tali rapporti costituiscano l'unica chiave esplicativa della sua storia. Al centro dell'analisi figurano la lunga tradizione di potere autocratico, le eredità bizantina e mongola, l'integrazione spesso diseguale di popoli diversi e la proiezione neoimperiale della Russia contemporanea. La finalità è fornire una sintesi interpretativa, capace di collegare epoca zarista, esperienza sovietica e presente post-sovietico, evitando sia l'eccezionalismo astratto, sia letture che riducono la Russia a una periferia incompiuta dell'Europa. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'Eurasia come chiave interpretativa, non come semplice collocazione geografica. Il punto di partenza del volume è metodologico. La Russia non viene letta soltanto attraverso il suo rapporto, ora conflittuale, ora imitativo, con l'Europa occidentale. Ferrari invita invece a collocarla in uno spazio eurasiatico nel quale geografia, espansione territoriale, relazioni con le steppe, Caucaso, Asia centrale e mondo cinese hanno avuto un peso strutturale. Questa scelta non equivale a negare l'influenza europea modernizzazione, cultura politica e competizione strategica con l'Occidente. Restano aspetti indispensabili della storia russa. L'obiettivo è piuttosto ridimensionare l'idea che la vicinanza o la distanza dall'Europa spieghi tutto. La prospettiva eurasiatica permette di comprendere perché la Russia sia stata, in tempi diversi, uno stato continentale e un impero di frontiera. La sua dimensione non è soltanto estensione fisica, implica problemi di comunicazione, difesa, amministrazione e gestione delle periferie, che differiscono da quelli delle potenze marittime europee. In questa cornice, molte scelte politiche russe acquistano una coerenza storica, senza essere automaticamente giustificate. Il libro si distingue quindi per la richiesta di cambiare scala d'osservazione, non chiedere se la Russia sia davvero europea, ma esaminare come abbia costruito una propria posizione fra molteplici mondi politici e culturali. Secondo, autocrazia russa, il peso congiunto delle eredità bizantina e mongola. Ferrari attribuisce particolare rilievo alla continuità della centralizzazione politica russa. La categoria di autocrazia non viene trattata come un tratto immutabile o come una spiegazione sufficiente di ogni fase storica. Serve invece a mettere a fuoco una lunga preferenza istituzionale per un potere statale forte, verticale e capace di subordinare centri concorrenti. Tale impostazione aiuta a collegare, con le necessarie differenze, la formazione dello Stato moscovita, l'impero zarista, il sistema sovietico e il successivo consolidamento del potere nella Russia contemporanea. L'originalità dell'accento posto dal libro sta nell'intreccio di due eredità. Da Bisanzio provengono elementi religiosi e simbolici connessi alla tradizione ortodossa e alla concezione della sovranità. Dall'esperienza del dominio mongolo deriva invece una componente amministrativa e politica legata alla mobilitazione delle risorse, al comando e alla gerarchia. Ridurre l'autocrazia a una sola matrice religiosa o nazionale impoverirebbe il quadro. Al tempo stesso, la lettura proposta non trasforma la storia in destino, le istituzioni cambiano e le società reagiscono. Essa chiarisce, però, perché i progetti di liberalizzazione abbiano dovuto confrontarsi con apparati statali, concezioni della sicurezza e pratiche di governo, radicate in un arco temporale molto lungo. Terzo, un impero multietnico attraverso zarismo e Unione Sovietica. Un secondo asse essenziale è la natura multietnica della Russia. Ferrari considera questa pluralità una caratteristica costitutiva, non un dettaglio periferico rispetto a una presunta nazione russa omogenea. L'espansione imperiale ha incorporato popolazioni, confessioni e territori molto diversi, dall'Europa orientale alle regioni caucasiche e centroasiatiche. Di conseguenza, la storia del paese non può essere ricostruita solo dalla prospettiva della capitale o del gruppo dominante, deve includere le modalità con cui il centro ha amministrato, integrato e talvolta controllato coercitivamente le sue molte periferie. Il confronto fra epoca zarista e sovietica è decisivo. La rivoluzione trasformò radicalmente il linguaggio politico, ordinamento e criteri di legittimità, ma non cancellò il problema della gestione di uno spazio vasto e composito. L'Unione Sovietica formulò un assetto federale e riconobbe istituzionalmente numerose nazionalità. Nello stesso tempo, il potere centrale conservò un ruolo determinante. Il libro suggerisce dunque di evitare due semplificazioni opposte, identificare l'URSS con una mera prosecuzione dello zarismo, oppure rappresentarla come una rottura priva di continuità territoriali e imperiali. La multietnicità spiega anche perché il dissolvimento sovietico abbia avuto conseguenze profonde. Non fu solo il crollo di un regime, ma la ridefinizione di relazioni tra un centro imperiale e spazi divenuti stati indipendenti. Quarto, dall'eredità sovietica alla politica neoimperiale della Russia contemporanea, nella parte dedicata al presente. Il libro interpreta la Russia post-sovietica alla luce della perdita di rango, territorio e influenza seguita alla dissoluzione dell'URSS. Il termine neoimperiale segnala che la politica russa contemporanea non va confusa con una semplice restaurazione dello zarismo o dell'Unione Sovietica. Le condizioni internazionali, le istituzioni e le ideologie sono cambiate. Rimane tuttavia significativa la tendenza a considerare lo spazio ex sovietico come area di interessi strategici prioritari, legata alla sicurezza, alla memoria storica e allo status di grande potenza. Questa impostazione consente di leggere il rafforzamento autocratico sotto Vladimir Putin non come un episodio isolato, ma come una riattivazione selettiva di tradizioni e repertori politici precedenti. La continuità, tuttavia, non elimina la responsabilità delle decisioni contemporanee né rende inevitabili gli sviluppi storici. È un criterio di contestualizzazione, non una soluzione causale. L'attenzione al neoimperialismo aiuta inoltre a comprendere perché la politica estera sia così centrale nella legittimazione interna del potere e perché i conflitti nelle regioni limitrofe abbiano un rilievo che supera la loro dimensione locale. Ferrari offre così una cornice storica per analizzare le ambizioni della Russia contemporanea, senza ridurle a reazioni immediate verso l'Occidente. Infine, la Grande Eurasia e il rapporto con la Cina nella competizione con l'egemonia occidentale. Ferrari include nel suo quadro la collaborazione russo-cinese e il progetto di una Grande Eurasia, presentandoli come elementi rilevanti della proiezione contemporanea di Mosca. Il punto non è descrivere Russia e Cina come alleati perfettamente sovrapponibili, né supporre che possiedano interessi identici. La loro cooperazione risponde a convergenze concrete, il rifiuto di un ordine internazionale percepito come dominato dall'Occidente. l'interesse per assetti regionali meno dipendenti dalle istituzioni euroatlantiche e la valorizzazione delle connessioni continentali asiatiche. L'idea di Grande Eurasia è importante perché aggiorna, in termini geopolitici, il rifiuto della sola lente europea. La Russia cerca di rappresentarsi non come potenza marginalizzata ai confini dell'Europa, ma come attore capace di connettere e organizzare spazi fra Europa e Asia. In tale disegno, il rapporto con Pechino amplia le possibilità diplomatiche ed economiche di Mosca, ma introduce anche un'evidente asimmetria. La Cina dispone di risorse demografiche ed economiche superiori. Il volume permette quindi di cogliere sia l'utilità strategica di questa convergenza, sia i suoi limiti. La critica dell'egemonia occidentale non produce automaticamente un blocco eurasiatico unitario. Rende piuttosto più visibili le negoziazioni e le rivalità interne a un continente politicamente plurale. In conclusione, Russia, storia di un impero eurasiatico, è particolarmente indicato a chi cerca una sintesi storica interpretativa sulla Russia e non solo una cronologia di sovrani, rivoluzioni, guerre e cambi di regime. Può risultare utile a studenti di storia e relazioni internazionali, lettori interessati al mondo post-sovietico e a chi voglia collocare l'attualità russa in una prospettiva di lunga durata. Il beneficio principale consiste nell'acquisire categorie di lettura più articolate: autocrazia, multietnicità, continuità imperiale e spazio eurasiatico vengono messi in relazione, evitando di isolare il presente dal suo retroterra storico. Rispetto a molte opere divulgative sulla Russia, costruite soprattutto attorno al binomio Russia-Occidente o concentrate esclusivamente sulla figura di Putin, il libro di Ferrari si differenzia per il decentramento dello sguardo. L'Europa resta fondamentale, ma non è assunta come unico metro di giudizio. Acquistano pari rilievo le eredità bizantina e mongola, le periferie imperiali, il Caucaso, l'Asia centrale e il rapporto con la Cina. Questa impostazione non elimina le tensioni e le rotture fra zarismo, Unione Sovietica e Federazione Russa, ma le inserisce in un problema persistente: governare e proiettare potere su uno spazio continentale eterogeneo. Per il lettore, il risultato è una base solida per interpretare dibattiti contemporanei con maggiore precisione storica e minore dipendenza da formule semplicistiche. Se vuoi supportare Aldo Ferrari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!